Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo. Tutti i sabati mattina dalle 11 alle 11.30 su Radio Popolare, io sono Martina Stefanoni. Oggi andremo in Egitto, dove in questi giorni doveva partire, partirà ancora, insomma, non lo sappiamo, la Global March to Gaza. Poi andremo a Los Angeles, che, insomma, lo sapete, questa settimana è stata scossa da proteste di piazza contro i raid della polizia anti-immigrazione gestite dall'amministrazione Trump in modo veramente muscolare. E infine in Argentina per i 10 anni del movimento Non Una di Meno. Prima però partiamo da qui.
In questo momento Israele sta agevolando, a livelli record, l'arrivo di aiuti umanitari a Gaza. Migliaia di camion, milioni di pasti, ogni giorno. Questa è una delle più vaste operazioni umanitarie attualmente in corso nel mondo e sta succedendo a Gaza. Quando la necessità aumenta, gli aiuti vengono ridiretti dove necessario. Rapidamente. Aiuti diretti ai civili. Senza intermediari. Senza costi. Senza penuria. Senza interruzioni. Un flusso ininterrotto e crescente di aiuti salvavita. E tutto questo completamente in linea con il diritto internazionale umanitario. Il vero aiuto si vede. I sorrisi non mentono. Hamas mente.
Ecco, questo che avete appena sentito è l'audio di un video diffuso su YouTube dal Ministero degli Esteri israeliano e tradotto in italiano, inglese, greco, tedesco e francese, che sta circolando in questi giorni anche come inserzioni dei video sulla piattaforma. Nel video si vedono le immagini di camion che entrano nella striscia di Gaza, file di pacchi di aiuti umanitari ordinati e marchiati Gaza Humanitarian Foundation e palestinesi sorridenti e con i pollici alzati. Niente caos, niente morte, niente fame. La realtà però è un'altra. Ogni giorno migliaia di persone distrutte e affamate attraversano la striscia di Gaza, raggiungono uno dei punti di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation, si mettono in fila all'alba dentro gabbie di metallo con il filo spinato nella speranza di riuscire ad ottenere qualcosa per la loro famiglia. Di solito sono i ragazzi più giovani, più in forze ad andare. Ogni giorno decine di loro vengono uccisi dall'esercito israeliano. Questa scena si ripete quotidianamente e i video, quelli veri, sono agghiaccianti, difficili da descrivere a parole. Per la popolazione di Gaza è molto chiaro che quei centri di distribuzione sono una trappola, un altro modo per proseguire il genocidio. Ma la gente va lo stesso perché è anche l'unica possibilità di sperare di portare qualcosa da mangiare a casa. Gli israeliani la chiamano Hasbara, letteralmente interpretare, spiegare. È la macchina della propaganda di Tel Aviv, che plasma, controlla e distorce la narrativa, fino a negare l'evidenza. Una macchina che è ancora più pericolosa ora, mentre Israele ha aperto un nuovo drammatico fronte di guerra con l'Iran, che ancora non sappiamo dove ci porterà e soprattutto dove porterà il Medio Oriente, ma che inevitabilmente ha già portato gli occhi del mondo lontani da Gaza. E ora che la striscia è in un blackout comunicativo quasi totale, internet è stato tagliato, i Gazawi non riescono più a far uscire dalla striscia le immagini e i racconti di un massacro che continua senza sosta. Gaza è piombata nel buio e il lavoro incredibile dei giornalisti palestinesi e della popolazione di Gaza tutta resta confinato in quella devastata striscia di terra. È in queste situazioni che Israele sfoggia tutta la forza del Hasbara. Grazie alla popolazione di Gaza però sappiamo che la verità è un'altra, fatta di caos, morte, trappole e fame devastante. E di questo dobbiamo ricordarci sempre. Con un filo diretto che collega Gaza all'Egitto, adesso andiamo al Cairo. Quel filo è la March to Gaza, una marcia globale nata dal basso che dalla capitale egiziana vuole andare fino al valico di Rafah, una marcia organizzata per fare pressione su Israele, rompere l'assedio della striscia. Ad ora però non sappiamo se la marcia riuscirà nemmeno a partire dal Cairo. Giovedì migliaia di manifestanti da tutto il mondo sono arrivati in Egitto, ma sono stati fermati dalle autorità egiziane. Molti sono stati espulsi dal paese, altri arrestati. Amal, una ragazza milanese, è una di loro, l'ha intervistata Shauki Senusi.
Dal momento in cui siamo atterrati sono stati sistematicamente presi i passaporti a tutte le persone con l'apparenza occidentale e con i passaporti europei, quindi i passaporti al momento in cui è stato richiesto il visto, è stato pagato il visto, sono stati ritirati e ci hanno messo in attesa che facessero i controlli di tutti gli altri passeggeri di rimanente voli. Siamo rimasti più o meno in attesa un paio d'ore, poi il passaporto seguito a verifiche, quindi eravamo autorizzati a entrare nel suolo egiziano, nel senso che ci sono stati restituiti i passaporti con il timbro. E verso l'uscita, più o meno a 5-7 metri dall'uscita dell'aeroporto, proprio dal momento appunto di andare verso la libertà, i militari sono arrivati, ci hanno ripreso i passaporti e ci hanno confinato in un angolo dell'aeroporto insieme a tutti gli altri, in prossimità dello stanzino in cui erano presenti altre persone che sono state prelevate la notte prima in hotel con forza, a cui è stato sempre sequestrato sia il telefono che il passaporto.
Con quale motivazione?
Non c'è stata data alcuna motivazione, perché da un momento all'altro gli egiziani hanno smesso di parlare inglese, quindi hanno tutti eliminato la capacità di parlare inglese. L'unica cosa che ti rispondevano è I don't speak English. Quindi noi non sapevamo né il perché, né il come, né il quando saremmo stati lasciati andare, che cosa avevano intenzione di fare con noi. Siamo rimasti, io personalmente insieme a tutto il gruppo italiano che era lì, siamo rimasti più o meno 12 ore accerchiati in questa parte dell'aeroporto con i militari. Non avevamo accesso a acqua, non potevamo andare in bagno, non potevamo chiedere cibo, non ci si poteva allontanare, se si facevano due passi ci si avvicinava magari a quella tra virgolette barricata che hanno fatto dietro ai militari di panchine, ti intimavano di riavvicinarti al gruppo. Quindi siamo stati trattati senza alcun dubbio come dei criminali, ma senza avere alcun tipo di giustificazione per il nostro fermo.
Tutti gli altri erano tutti italiani o c'erano altre nazionalità?
C'erano francesi, spagnoli, norvegesi, algerini, marocchini, c'erano tutti. Mi sono tra l'altro dimenticata, perdonami, molto importante, quando eravamo appena atterrati, quindi stavamo andando verso i controlli, c'era già lì in atto un sequestro letteralmente di persone che cioè avevano i zaini da trekking e in seguito alle forze che sono stati presi hanno cominciato a dire Palestina libera, quindi erano persone partecipanti alla marcia e sono state prese di forza, quindi ti dico rapporto 3-1 di militari, quindi c'erano 3 militari per ogni persona minimo.
Ah, ma l'età media dei ragazzi? Tutti?
Io ti direi dai 20 fino agli 80.
Hanno fermato tutti?
Tutti hanno fermato tutti. Io ti posso dire, davanti a me, io ho visto una ragazza che avrà avuto appena 20 anni, appena tirata su di forza due militari di peso, l'hanno alzata e l'hanno portata via. E la gente urlava, è una ragazza. È una niña, perché era spagnola, c'erano lì penso i parenti, gli amici o quello che sia, ma il punto è che non c'è stata giustificazione alcuna per qualsiasi cosa.
Prima di partire avevi preventivato questo atteggiamento egiziano?
No, in aeroporto io non avevo preventivato assolutamente nulla di questo. Quello che era stato preventivato un eventuale rimpatrio, quindi possibilmente una persona che viene rimpatriata ti viene negato l'accesso al momento dei controlli, quindi una volta che tu mi prendi il passaporto e mi dici guarda tu qua non puoi entrare, ci mancherebbe altro, il vostro paese, io prendo, mi riprendo il volo e me ne vado, però c'è stato timbrato il visto, ci hanno indirizzato verso l'uscita, quindi noi siamo usciti con l'animo di dai siamo fuori. E a 5 metri dall'uscita ci hanno bloccato e ci hanno appunto segregato in questo lato dell'aeroporto, davanti a tutti. Posso dirti inoltre che gli animi si sono molto agitati, ma dal lato anche egiziano, quindi la tolleranza era sempre meno, quindi chiunque tirava fuori il telefono veniva intimato di metterlo via. Qualcuno che magari alzava la voce, l'abbiamo visto tutti, anche se contatterai le altre persone, una persona è stata manganellata in testa e caduta a terra ed è rimasta a terra senza alcun tipo di soccorso medico. Quindi noi abbiamo soccorso per quanto possibile, quindi l'abbiamo coperto, gli abbiamo messo qualcosa sotto la testa, ma non era lucido, non era del tutto cosciente, ma nessuno l'ha visitato, nessuno l'ha allontanato. È rimasto lì per terra, io me ne sono andata quando mi hanno scortato con la sicurezza nazionale verso l'altro terminal per il rimpatrio, che lui era ancora lì per terra, io gli sono dovuta passare sopra, ho dovuto scavalcare per andarmene.
La tua intenzione era di portare solidarietà ai Gazawi, non è andata come dove andare?
Io credo che questa marcia in generale sia e doveva essere un messaggio, oltre per i palestinesi e per i ragazzi di Gaza, per il mondo intero, perché il clima generale di come siamo oggi nel 2025, i palestinesi sono credo ormai l'inizio, cioè l'infrangere così le leggi internazionali da parte di nostri alleati, da un membro del Parlamento, da un membro dell'ONU, quindi siamo noi. Veramente, cioè la base che siamo noi, io non ti parlo di una guerra che è una guerra tra due eserciti, una guerra lontana che non ci appartiene, come è sempre successo e come abbiamo sempre ignorato nella storia. Qua è un popolo che viene massacrato da un esercito perché è forte, perché ha degli alleati, nulla di più e nulla di meno.
Adesso andiamo negli Stati Uniti, proprio oggi sono previste grandi manifestazioni in diverse città del paese contro l'amministrazione Trump, contro la sua politica sull'immigrazione, contro il modo autoritario con cui ha gestito le manifestazioni scoppiate a Los Angeles dopo i raid contro gli immigrati regolari della polizia dell'ICE. Le manifestazioni di oggi sono chiamate Knocking Day, il giorno contro il re, diciamo, possiamo tradurlo così. Trump ha risposto alle manifestazioni mandando Marines e Guardia Nazionale, alimentando la tensione e paventando scenari da guerra civile, diciamo. Oh, per capire un po' qual è il clima che si vive in città, nella città californiana, Elisa Graci ne ha parlato con Lucia Maggi, corrispondente dell'agenzia ANSA da Los Angeles.
Ho accompagnato la bambina a scuola e c'è la polizia davanti a scuola perché c'è arrivato il comunicato difenderà le famiglie e i bambini in caso arrivasse l'ICE, questa famigerata polizia federale dell'immigrazione che sta da venerdì scorso facendo dei raid, delle retate proprio in giro per la città, ed è questa che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso del malcontento contro Trump in questa città. I cittadini sono scesi prima di tutto in piazza per difendere gli immigrati irregolari che stavano essendo appunto arrestati. Quindi c'è la polizia in difesa perché ci sono le feste di fine della scuola e ci sono le feste delle graduation e sono feste in cui vanno i familiari, e questo l'ICE lo sa, che moltissimi, mi sembra uno su sette degli studenti che sono nel distretto scolastico di Los Angeles, che è il più grande del paese, hanno almeno un genitore che non ha le carte in regola. Loro magari sono nati qua, loro magari sono cittadini americani, però si stanno dividendo le famiglie, quello che stiamo vedendo. L'altra cosa, scusa, che ci tenevo a dire, che io ho visto solo manifestanti completamente pacifici, nessuno ha lanciato niente, insomma al massimo insulti, cori, qualche bottiglietta di plastica, così.
Quali sono i cori?
I cori, diciamo, Elisa, che la verità non è il loro forte, diciamo, secondo me alle manifestazioni italiane siamo molto più coinvolgenti e più bravi, forse abbiamo imparato negli stadi, io non lo so, però diciamo qui la grande classico è il Popolo Unito, esatto, il Pueblo Unito, anche in spagnolo chiaramente, perché ci sono tantissime bandiere, no, di Messico, Guatemala, Salvador, anche paesi dell'America meridionale, e insieme a quelle a stelle e strisce, però diciamo che lo spagnolo è un po' la lingua ufficiale di queste proteste. Quindi il Pueblo Unito jamás será vencido, oppure shame, shame, shame,
vergogna.
Quindi, ecco, vergogna, 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 fuck Trump, fuck Trump, fuck Trump,
che non traduciamo,
poi, esatto, si capisce. E poi c'è per esempio ICE, out of the city, cioè ICE è l'ICE, appunto, questa politica che
dell'immigrazione,
che controlla l'immigrazione fuori dalla città. Ecco, diciamo che sono un po' questi, però ecco, insomma, cori continui, persone anche molto esasperate. Io ho visto tantissimi figli di immigrati, cioè gente che mi ha detto: i miei genitori sono entrati nel paese illegalmente, ma si sono fatti il mazzo tutta la vita per farci studiare, farci trovare un lavoro, darci una vita migliore di quella che avremmo avuto, che ne so, in Venezuela, in Messico, o in Guatemala, nel Salvador, e noi siamo cittadini perché siamo nati qui, quindi possiamo venire a protestare, esercitiamo il nostro diritto, ne abbiamo diritto, e parliamo per loro, per loro che sono in casa, spaventati, hanno paura di andare a lavorare, hanno paura di prendere l'autobus, hanno paura di portare mio nipote piccolino a scuola, e questo sta succedendo negli Stati Uniti.
Hey Mexican girl, I doll you in your hair.
Questa è Mexican Girl di Brian Wilson, il fondatore dei Beach Boys, che ci ha lasciato questa settimana, mercoledì.
Won't you make me smile? Light up my sundial. Girl, you catch the name on the day we met.
spostarci, andiamo in Argentina, dove 10 anni fa è nato il movimento femminista Non Una di Meno. Sentiamo da Buenos Aires Marta Facchini.
10 anni fa in Argentina la terra ha tremato. Nel giugno 2015 a Buenos Aires e in tutto il paese, migliaia di persone hanno marciato contro i femminicidi e la violenza di genere. Era la prima apparizione pubblica del movimento femminista Ni Una Menos, destinato a cambiare profondamente la coscienza collettiva della società argentina e a superare i confini del paese. 10 anni dopo la terra continua a tremare. Oggi Ni Una Menos marcia contro i tagli alla spesa pubblica del governo di Milei. Le attiviste manifestano a sostegno delle categorie più colpite dalle politiche del presidente di estrema destra, che sta smantellando lo Stato e retrocedendo sui diritti civili e sociali.
La fecha no es una efeméride de calendario, sino como una función política.
Ni Una Menos possiede la notevole capacità di creare alleanze. Per i 10 anni dalla sua prima marcia, la decisione presa in un'assemblea è stata non rendere questa data una semplice ricorrenza del calendario, ma mostrarla nella sua funzione politica. Unire le lotte, mettendo in gioco la conoscenza e la capacità di articolare strategie comuni.
Que ha sido siempre importante. Che è di transversalizzare, di componer luchas.
Veronica Gago è ricercatrice, docente universitaria e attivista di Ni Una Menos. Era tra le persone del movimento che ha sostenuto le pensionate e i pensionati che tutti i mercoledì pomeriggio protestano in Piazza del Congresso per chiedere un aumento della pensione minima, insufficiente per vivere nel paese che è diventato il più caro dell'America Latina. Questa condizione colpisce in particolare le donne. Milei ha cancellato la moratoria previdenziale che permetteva di andare in pensione a chi ha compiuto lavori informali e di cura e non ha quindi versato i contributi necessari.
Primero era abrazar a jubilados y a jubiladas y eso se convirtió rápidamente en una posibilidad de convergencia y confluencia.
Abbiamo sostenuto le pensionate e i pensionati. Ci troviamo in un momento in cui il conflitto è alto e pensiamo che sia fondamentale comporre il fronte che si oppone al governo insieme ai precari della sanità pubblica, delle università, del sistema scientifico, insieme a chi lavora per difendere i diritti umani.
Fue importante todos esos frentes de lucha, viendo la convocatoria de Ni Una Menos como una posibilidad justamente de entramarse.
Il fuoco che ha dato vita a Ni Una Menos è stato il femminicidio di Chiara Páez, uccisa a 14 anni dal fidanzato sedicenne. L'aveva picchiata a morte dopo aver scoperto che era incinta e che si rifiutava di abortire. Nel 2015 in Argentina veniva uccisa una donna ogni 31 ore e la morte di Chiara Páez è stata la goccia che ha dato inizio alla marea. Con un grido collettivo, Ni Una Menos ha mostrato che le violenze e i femminicidi non sono questioni private e personali, ma la conseguenza di una società patriarcale e diseguale. Ha creato una frattura nella rappresentazione del dolore, mostrandone il significato politico. Ha trasformato la rabbia in una scrittura collettiva e desiderante. Negli anni Ni Una Menos è riuscita a ottenere importanti traguardi, come il sostegno gratuito per le vittime di violenza, il Registro Nazionale dei Femminicidi, la linea 133, un numero gratuito che assiste chi sta attraversando una situazione di violenza, l'inserimento dell'educazione sessuale nelle scuole.
Ni Una Menos rappresentò fu toccare una fibra molto sensibile in nostra società e ponerla in palabras.
Ni Una Menos ha dato voce alle violenze che rimanevano nascoste nella sfera domestica e privata, portandole nell'agenda sociale e pubblica. Ha dato un nome alle violenze che viviamo noi donne, lesbiche, persone travesti e transessuali.
Algo che stava come occulto in lo domestico e in lo privato.
Giorgina Orellano è attivista femminista, sex worker e segretaria generale di Anmar, il sindacato delle lavoratrici sessuali. In Argentina è una delle principali sostenitrici della depenalizzazione del lavoro sessuale e ha più volte denunciato gli abusi delle forze dell'ordine nei confronti delle lavoratrici del sesso. Questa lotta è stata incorporata nel movimento. Ni Una Menos ha usato la prospettiva intersezionale per analizzare le violenze di genere, mostrando come non sono isolate, ma si articolano con assi di oppressione come la classe, la razza, la sessualità, lo status socio-economico. In questo senso, la violenza di genere è prodotta da molteplici dispositivi di subordinazione, anche economici. Questo approccio ha riconosciuto la visibilità delle soggettività dissidenti, che erano state marginalizzate anche all'interno dei movimenti delle donne.
Lo che nos permitió il movimento Ni Una Menos es poder recuperar las voces.
Come sex workers, Ni Una Menos ci ha permesso di recuperare le nostre voci all'interno degli spazi femministi. Abbiamo iniziato a presentare le nostre richieste, a partecipare ai dibattiti parlando a partire dalle nostre esperienze. Non eravamo eravamo più vittime.
Poner in tensione los debates con nuestras realidades, pero sobre todo con nuestra palabra.
In 10 anni Niuna Menos ha vissuto fuori dalla piazza, nei quartieri, nelle organizzazioni sociali, nelle università, nei partiti politici, nelle case, nelle scuole. Ha ampliato il dibattito parlando di lavoro e lavoro di cura non retribuito. Dal 2017 il movimento ha usato la pratica politica dello sciopero, reinterpretando uno strumento della lotta operaia. Questa effervescenza femminista ha ottenuto nel dicembre 2020 la legge sull'aborto legale, sicuro e gratuito, oggi minacciato da Milei.
Nos mobilizó a toda la sociedad y gran parte de adolescentes, de pibas, de jóvenes, empezaron de esa manera a sentir el feminismo como parte de su identidad.
Con Ni Una Menos il femminismo ha iniziato a fare parte della vita quotidiana. Una marea di giovani donne, soprattutto adolescenti, aveva invaso le piazze indossando il fazzoletto verde, simbolo della lotta per l'aborto legale e rappresentazione di un'identità femminista condivisa. Abbiamo portato il tema dell'aborto ovunque, nelle scuole, nelle case, nei luoghi di lavoro e nelle famiglie. Così l'aborto è stato depenalizzato a livello sociale.
O sea, se despenalizó socialmente en nuestro país primero el aborto.
A parlare è Laura Rosso, giornalista e attivista femminista, autrice di La Decisione, saggio che racconta le storie delle donne che decidono di interrompere la propria gravidanza.
No, che continúan ese camino transfeminista para lograr nuestros derechos, para luchar por los derechos conquistados ahora que están muy en peligro.
Questo cammino transfeminista oggi prosegue per conquistare nuovi diritti e difendere quelli già ottenuti, che sono fortemente minacciati dal governo di Milei. Siamo qui immaginando e creando le condizioni affinché tutte queste conquiste continuino a fare parte della nostra vita quotidiana. Non faremo nemmeno un passo indietro e non permetteremo che vengano cancellate.
Estamos ahí imaginando las condiciones para que todas estas conquistas y luchas sigan siendo parte de nuestra vida cotidiana, porque no vamos a dar ni un paso atrás.
Terzo tempo si ferma qui, torna però sabato prossimo, come sempre dalle 11 alle 11.30. Sul sito di Radio Popolare o su Spotify potete recuperare tutte le vecchie puntate, altrimenti ci sentiamo sabato prossimo. Grazie per l'ascolto, come sempre una buona giornata da Martina Stefanoni. Ciao!